due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat e noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Un caloroso saluto, o più caloroso di così veramente si muore, da questo fine agosto, e diamo appunto il benvenuto a tutti e a tutte voi in questo terzo podcast che, come stampa rassegnata, andiamo a dedicare a una questione che ci è particolarmente cara, che è quella del piano regionale dei rifiuti.
E allora andiamo avanti con questo terzo podcast sul piano regionale dei rifiuti, su quelle che sono le sue criticità, le problematiche che porta con sé, e quelle che sono invece le richieste, le rivendicazioni e i rischi che vengono messi in luce dai movimenti, dalle associazioni e dai comitati degli abitanti e dei cittadini. Dentro il piano regionale dei rifiuti, come abbiamo già detto anche attraverso le interviste già fatte con Fabrizio Bertini e con Marco Paganini, che vi invito ovviamente a riascoltare per avere una panoramica più completa e il più possibile complessiva di quello che sta emergendo con questo processo e con questo percorso intrapreso dai decisori pubblici e dalle aziende, come abbiamo visto, insomma, tutti i territori sono coinvolti. È coinvolto anche il territorio di Selvapiana. E oggi, appunto, in questo nostro podcast vogliamo dare la parola agli attivisti e alle attiviste di Asso Val di Siele, che da anni sono attivi proprio sul loro territorio per la difesa ambientale, per la tutela della salute e nella ricerca delle alternative per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti. E con loro, appunto, per fare una disamina, una panoramica su quello che sta succedendo proprio sul loro territorio, nello specifico a partire proprio da quelle che sono le previsioni per Selvapiana. Lo chiediamo direttamente a loro quello che si sta prevedendo, che è previsto dentro il piano regionale dei rifiuti per Selvapiana, per capire un po' con calma quello che, appunto, è la previsione, quelli che sono i rischi e i problemi e quelle che invece potrebbero essere delle alternative maggiormente utili ed efficaci per coniugare, sappiamo che non è facile, ma è il nostro obiettivo, quello che è la tutela del diritto alla salute degli abitanti, la tutela ambientale dentro la cornice più ampia e generale della crisi ecologica che stiamo vivendo, e dentro la crisi sociale che ormai non è più separabile da quella ambientale. A voi, appunto, la parola per spiegare cosa si prevede per Selvapiana.
Nel nuovo piano dei rifiuti della Regione Toscana è previsto un impianto a Selvapiana che ha qualche novità. Il progetto è dell'azienda locale Aera S.p.A., denominato Cipressi, prevede un impianto di biodigestione anaerobica che gestirebbe la FORS, cioè la frazione organica del rifiuto solido urbano, ovvero il cosiddetto umido, per circa 40.000 tonnellate all'anno. Come funziona il processo? Si tratta di fermentazione batterica in assenza di ossigeno, ottenendo il biogas che è composto da metano e CO2. Il tutto viene poi trattato in modo da sequestrare la CO2 per vendita per uso commerciale, la produzione di biometano per la sua emissione nella rete nazionale SNAM o distribuzione sul posto. Ottimo carburante che, quando viene usato, non emette anidride carbonica. Il progetto include inoltre altri due processi, dove si prevede che la porzione liquida del digestato rimasto venga convogliata alla rete fognaria verso il depuratore delle Siece a Pontassieve, e quello che rimane, il digestato solido, non venga utilizzato come fertilizzante né portato a compostaggio come succede in molti altri impianti, ma sottoposto a due processi, Il primo è l'estrazione del solfato di ammonio con controllo del contenuto di azoto per un suo utilizzo come fertilizzante in campo agricolo. Il secondo processo è la pirolisi per produzione di biochar per utilizzo come ammendante per riportare carbonio nei terreni agricoli. Il biochar, ricordiamo, non è un fertilizzante, ma un ammendante, nel senso che suo utilizzo su terreni lavorati per decenni con concimi minerali garantisce l'apporto innovativo del carbonio perso durante quei trattamenti precedenti e garantisce per lunghi periodi un risparmio idrico e lo sviluppo di microbatteri. Può essere anche utilizzato come additivo di carbonio allo stesso processo di biodigestione anaerobica per incrementare la produzione di biometano. Tale processo di combustione della pirolisi comporta la produzione del syngas, usato per lo stesso processo di pirolisi come combustibile o per il condizionamento termico dei locali dell'impianto. Non conosciamo dei dati forniti nei documenti che abbiamo ricevuto quale potrebbe essere l'impatto ambientale né del processo di pirolisi né per l'utilizzo del syngas nel processo di pirolisi stessa.
Bene, Fernando, ti ringraziamo intanto per questa prima disamina su quello che si prevede appunto per Selvapiana. Andiamo avanti, passiamo anche la parola a un'altra attivista, a Katia, che ovviamente salutiamo, e insomma, andando avanti, cercando di capire, ti vorrei chiedere, ma si sta parlando, le previsioni insomma di quello che è il piano regionale per Selvapiana, dell'area dove anni fa si pensava di costruire l'ex inceneritore di Selvapiana? Mi sbaglio o abbiamo capito bene? Anche perché di quel movimento, insomma di quelle mobilitazioni, abbiamo anche fatto parte, sia come comitati della Piana che insomma anche personalmente ho partecipato.
Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Sono Pratesi Katia dell'Associazione Val di Sieve e anche dell'Associazione Vivere in Val di Sieve. Sono due associazioni indipendenti ma della stessa valle, diciamo così. Per rispondere alla tua domanda si va un po' indietro nel tempo. Nel 2006 si scopre che si doveva costruire ex novo un inceneritore da 70.000 tonnellate nel sito dove ora chi passa dalla statale 67 lo vede benissimo, c'è l'attuale inceneritore spento dal 2010 che trattava circa 10.000-12.000 tonnellate all'anno. In quel caso noi associazioni con gli abitanti della Val di Sieve e con l'aiuto di Italia Nostra, soprattutto Firenze, abbiamo lottato anni, già da prima del 2006 insomma, quando si seppe di questo progetto, per evitare che quel progetto vedesse la luce. Fu vinto un ricorso al TAR grazie anche ai privati e all'associazione appunto Italia Nostra, tanto che il proponente alla fine, siccome si vinse questo il ricorso sulla VIA, sulla valutazione ambientale, di impatto ambientale, il proponente dovette sia aggiornare la VIA con nuovi pareri, soprattutto quella della soprintendenza, e quindi ripetere nuovamente l'AIA, che era quella delle autorizzazioni, l'autorizzazione integrata ambientale. Il trascorrere del tempo da allora, diciamo che ha avuto la meglio, tanto che alla fine il progetto è stato abbandonato e tolto addirittura dalle previsioni del PRB, che è il piano regionale dei rifiuti. E tutto questo accade intorno siamo al 2016-2017, quindi insomma dal 2006 al 2017 sono passati anni. Sinceramente noi pensavamo che a quel punto l'area sarebbe stata finalmente bonificata e l'inceneritore, quello attuale, smantellato, anche grazie proprio ai soldi che la società nel tempo doveva aver accantonato per la bonifica. Anche perché la società poi è stata risarcita di tutte le spese sostenute per la progettazione, per i ricorsi, la valutazione ambientale, tutte le relazioni geologiche, tecniche con cui hanno aperto questi iter, è una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni e mezzo circa di euro. Questi soldi tra l'altro sono rimasti in carico a tutti i cittadini di Alto Toscana Centro, non solo a quelli della Val di Sieve, e che hanno visto, diciamo, tutti questi comuni che ne fanno parte, hanno visto aumentare la tariffa per qualche anno, per 3 o 4 anni, di qualche euro, per fortuna non era molto, perché tutti insieme chiaramente si riusciva ad arrivare a questi 2 milioni e mezzo, fino al raggiungimento di questo risarcimento alla società che era nata con lo scopo proprio di fare questo inceneritore, che è l'Aere Impianti, che sembra che attualmente sia in liquidazione.
Ecco Katia, e ringraziando anche te fino a qui rispetto a tutto quello che ci hai già detto, mi viene da domandarti, ma nell'area dell'ex inceneritore, se non le previsioni del piano regionale che stanno facendo la Monia Monni e gli ingegneri appunto del piano regionale, ma cos'altro allora si poteva fare vista insomma questa vocazione che è rimasta per la gestione dei rifiuti?
Bella domanda, e cosa si poteva fare? Diciamo che nell'area attuale, oltre al casermone che vediamo dell'ingegneritore, con annessi e connessi, la ciminiera e tutta un'altra serie di strutture ormai rugginose, c'è già un'isola ecologica dove gli utenti possono portare i vari materiali differenziati, soprattutto se non sono imballaggi e che sono difficili da conferire magari nei cassonetti stradali o attraverso la raccolta porta a porta dove è presente. Oltre all'isola ecologica, sempre in quest'area, c'è una stazione di trasferenza che in pratica non è altro che un deposito momentaneo dei rifiuti raccolti dal gestore nei comuni serviti, nel senso che il gestore, che ancora non si è inglobato ad AIA, ha fatto del sito dell'inceneritore il luogo dove raggruppare i vari rifiuti quotidiani raccolti con il porta a porta o cassonetto stradale, che poi vengono caricati su dei camion più grossi, in modo da raggiungere i vari impianti di lavorazione e trattamento. Questo raggruppamento iniziale ha un doppio vantaggio, quello di ridurre la circolazione di camion e soprattutto evitare di fargli fare dei giri a vuoto o con poco carico. Entrambe queste due attività sono talmente essenziali per la nostra zona che anche in un futuro, con l'eventuale subentro in aria, che prima o poi ci dovremo confluire, e con la costruzione del nuovo bigestore, queste attività vengono infatti spostate in appezzamenti di terra che sono ancora verdi, addirittura con alberi ad alto fusto, che sono posti di fronte all'attuale sito dell'inceneritore e si trovano tra la ferrovia e la statale, proprio a un tratto molto stretto di spazio. Quindi pensiamo che per la nostra zona sarebbe stato più appropriato o un impianto di piccola taglia, magari modulabile e più flessibile alle esigenze di produzione dell'organico, che probabilmente possono variare nel tempo, oppure ancora meglio bonificare l'area del vecchio inceneritore, lasciando le due attività attuali nel medesimo posto, e semmai realizzare un centro di riuso al servizio della Val di Sieve, che attualmente non esiste. Questo si sarebbe conciliato meglio, diciamo, con le dimensioni di questa area, che è veramente stretta per chi ci passa tutti i giorni magari dalla statale o occasionalmente se ne può rendere conto, e intanto non si sarebbe cementificato altro suolo inutilmente, perché l'area in cui dovrebbe essere allargato questo biodigestore, diciamo che arriva a lambire proprio una casa colonica, il Torraccino, che è una vendita diretta di prodotti della zona, di vino e di olio. Quindi è comunque cementificare un'area verde dove ci sono alberi, poi ci sono le fasce ripariali della Sieve, eccetera.
Bene Katia, facciamo una pausina fino a qui, poi riprendiamo dopo aver dato un po' di tregua alle orecchie, lo dico in modo ironico perché sicuramente gli argomenti sono tanti e sono interessanti, però insomma, come è bene fare in radio, ogni tanto stacchiamo, quindi facciamo una pausa musicale con un pezzo di Marsilio e poi ci risentiamo dopo la canzone.
Dall'altra parte, provate a stare dall'altra parte, e poi ti accorgi che l'altra parte sta proprio dietro casa tua. Parte, chi può prendere il volo al più presto e parte, e chi come me non ha molte carte, rimane fermo dall'altra parte.
Stanotte scappo dalle guardie, senza cibo con l'acqua alla gola. I cani addosso, il fiato sul collo, il fumo caldo di quella pistola. La paura l'unica che scalda, mentre nella mente quella guardia prende la mira e si domanda se saprò correre senza una gamba. Sì, arrivato fino a qui, non mi fermo per un click. Parlerà di me il TG, se mi impicco. Guardo il cielo, stupid please, fino alla fine, verso il confine. Corro la gara, con il destino, appeso ad un filo. Tu spara, io spero fin quando respiro. Provo a sbirciare un futuro dall'altra parte del muro. Se non trovo porte aperte, non è un problema, perde che mi guardi dall'altra parte. Provate a stare dall'altra parte e poi ti accorgi che l'altra parte sta proprio dietro casa tua. E parte chi può prendere il volo al più presto e parte, e chi come me non ha molte carte rimane fermo dall'altra parte. Quando ho preso tutti i miei risparmi non cercavo la vita dei sogni, non cercavo l'utopia, ma nemmeno l'ipotermia. Mi si avvicina una faccia amica, a me sembra immaginaria. Ha scritto sulla maglia aiuto umanitario, viene a riportarmi l'aria. Per un attimo non sento più cani, elicotteri, droni, meno 20 gradi. Non so nemmeno come ti chiami, ma la mia vita è nelle tue mani. La vita appesa ad un filo, sì, l'ultimo filo di fiato. Ricorderò il volto di questa regina con una corona di filo spinato. Tra me e la mia dignità, mi chiedo chi è più calpestato. Ma poi sei arrivata tu, a curarmi da quel che è stato. Mi hai ricordato che sono un essere umano, che siamo esseri umani. Dall'altra parte, provate a stare dall'altra parte e poi ti accorgi che l'altra parte sta proprio dietro casa tua. E parte chi può prendere il volo al più presto e parte, e chi come me non ha molte carte rimane fermo dall'altra parte.
Eccoci qua, riprendiamo il microfono, rientriamo in voce dopo la pausa musicale. Se vi è piaciuto, questo era Marsilio con il suo Dall'altra parte. Ricordiamo a tutti e a tutte, ascoltatori e ascoltatrici, se vi collegate adesso o semplicemente se siete un po' in ritardo sulla trasmissione, che stiamo parlando del piano regionale dei rifiuti. Questo è già il terzo podcast che dedichiamo a tutta questa ampia e molto ingarbugliata, anche per certi aspetti, vicenda. Le dichiarazioni della Regione Toscana, della sua assessoressa Monni, che sta in qualche modo maneggiando questa questione con il piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche, e dall'altra parte quelle che sono le criticità, i dubbi e nello stesso tempo anche le proposte, le controproposte dal basso fatte da comitati, associazioni e movimenti che si battono e si muovono da anni nella direzione dei rifiuti zero. Nello specifico, con questo terzo podcast stiamo parlando di quello che il piano regionale dei rifiuti prevede per il territorio di Selvapiana, e stiamo discutendo appunto con alcuni attivisti dell'associazione della Val di Sieve di quelle che sono le previsioni, le criticità e quelle che possono essere invece le controproposte che arrivano dal basso, dai comitati, dai cittadini, in questo caso dalle associazioni di questo territorio nello specifico. Stavamo parlando appunto con Katia e riprendiamo sempre con lei per andare a fare un'altra domanda.
Quindi, per quello che abbiamo capito fino a qui, per fare questo biodigestore si dovrà occupare nuova superficie. È così, Katia? Questa superficie che andrà ad essere occupata è pure ad uso agricolo? Non basta quindi l'area attuale del sito dell'ex inceneritore?
Come ho detto prima, per fare il biodigestore si occuperanno nuove superfici che attualmente sono ad uso agricolo. E alcuni appezzamenti di queste aree si potrebbero anche configurare come bosco spontaneo, con degli alberi ad alto fusto e le fasce ripariali che ovviamente ci sono lungo la Sieve, tutelate per legge tra l'altro. cosa che sarebbe successa anche se avessero fatto l'inceneritore, che era più grande di 7 volte, e quindi avrebbe occupato tutta questa superficie. È da tenere presente bene come è fatta questa zona a Selvapiano, perché è un po' ristretta tra il fiume Sieve, la discarica di ceneri e scorie, il vecchio inceneritore sempre lì a fianco, messa in sicurezza, e poi c'è la statale e anche la linea ferroviaria, quindi non ci siamo fatti mancare proprio niente. Questo impianto si svilupperà quindi tra la statale e il fiume, occupando quindi nuova superficie. Dalle immagini del progetto che sono state presentate durante la verifica di valutazione ambientale, si vede che sarà completamente nascosto anche da una recinzione mimetica, oltre a degli alberini, cioè questi pannelli che vanno dal colore verde al marrone, sicuramente impediranno la vista verso il fiume e la montagna che è di fronte nel comune di Montassiere, che in quel punto è particolarmente selvaggia e ha anche dei problemi di frane, quindi magari non si sa mai per un domani che cosa potrebbe succedere. Sarà precluso quindi per sempre questo spazio visivo che ora invece abbiamo. Chi passa dalla statale sicuramente lo conosce. L'unico impedimento attuale, a parte gli alberi, è proprio il cubo dove c'era il vecchio inceneritore, ma dopo, al di là di quello, la vista va verso il fiume tranquillamente. Dico per sempre sarà precluso questa visuale, perché la vita del nuovo impianto è prevista intorno ai 20 anni, ma se succede come è successo in questo caso, comunque più o meno come abitudine, invece di bonificare poi dove c'è un impianto, chiaramente si propaga ancora di altri anni, oppure ci fanno un altro impianto e via via, insomma la storia chissà per quando poi finirà, l'impianto vecchio di 30 anni che c'è. E quindi noi dalla strada vedremo per sempre questa palizzata mimetica, magari con i colori scoloriti, perché nel tempo magari il sole li scolora. Magari ci potrebbero dire, ma ci sono delle compensazioni, no? E quindi forse conviene lo stesso. In questo caso la compensazione è una pista ciclabile, ciclo pedonale, però a noi dubbio resta comunque, perché non è che si addolcisce la pillola così, con una bella pista ciclabile che muore e nasce e muore dietro l'impianto, perché così sarà. Prima dell'impianto la strada c'è una conformazione molto che si affaccia sulla Sieve, quindi sarà un po' improbabile che da lì possa ricollegarsi eventualmente a Rufina, così come forse più semplice Pontassieve, ma poi da anche verso Pontassieve ci sono delle zone che poi si affacciano sul fiume, quindi sarà difficile, a meno che non immaginare dei ponti magari di legno, come l'hanno fatta di Comano, per andare da un'altra parte sul comune di Pontassieve e proseguire magari la pista ciclabile dall'altra parte. Però è tutta una cosa da vedere, finanziamenti che dovranno venire e anni, forse decenni, per vederlo realizzato. Quindi per ora questa compensazione nasce e muore dietro l'impianto, punto. Si ferma lì, non sarebbe neanche il primo caso che si vedono piste ciclopedonali di pochi metri, di qualche centinaio di metri, ferme lì. Oltre comunque a tutto questo che abbiamo detto, sempre riguardo agli impatti ambientali, c'è un altro aspetto da tenere presente, cioè l'aumento dei mezzi pesanti sia sulla statale che in altre strade. Le altre strade quali sono? Per esempio la strada provinciale 310 della Stia Londa e la regionale 69 che da Pontassieve va in Vallarno, che sono tortuose, lente, strette, insomma chi le percorre lo sa perfettamente, soprattutto i pendolari. Quindi mettere in viaggio dei camion che vengono da questi comuni che sono previsti dal progetto, insomma è un po' difficile da immaginare che possa andare tutto bene, ecco, che non si metta un aumento di questi mezzi pesanti su queste strade. E quindi la mobilità, è chiaro, anche dei pendolari che già percorrono queste strade con difficoltà, sarà compromessa inevitabilmente. Oltretutto ci sarà in questa zona, sempre nell'area di Selvapiano dove è previsto l'impianto, un aspetto un po' di saturazione di quest'aria, perché come si diceva prima, si sta tra il fiume, tra la strada, tra la linea ferroviaria, non è che si può espandere in un modo più ampio e quindi avere più aria. Questo triangolo di terra casca tutto lì, sia questo impianto che sarà in, che prenderà più superficie, e chiaramente anche tutte le altre zone sul lato opposto della strada che devono essere spostate, delle attività che vi dicevo prima, dell'isola ecologica e della stazione provvisoria, insomma di deposito temporaneo. Poi non vogliamo dire grandi cose, perché sugli odori o sulle emissioni ci potranno essere, perché ancora non siamo in grado di capire soltanto con questi con i documenti che hanno messo nella via, perché non è semplice, insomma non è semplice. Gli odori in pratica si potrebbero avere anche con i camion che transitano nei vari comuni, che magari non hanno il carico chiuso o cose di questo tipo. Qualcosa verrà fuori, perché insomma a Selvapiana c'è un centro abitato. Quindi vediamo, loro sono un po' preoccupati, però non sono cose che possiamo capire ora. E magari durante l'autorizzazione integrata ambientale ci saranno degli studi migliori e si vedrà un attimino. Noi siamo qui a vedere, insomma, a stare con le orecchie diritte, con le antenne diritte. E quindi poi dipenderà anche da come sarà gestito questo impianto e anche da come sarà gestita la raccolta differenziata in questi comuni, perché diciamo che se ci saranno la raccolta dell'organico avrà delle frazioni estranee maggiori, magari con la plastica dentro, con i sacchetti che non sono perfettamente compostabili, magari potrebbero esserci comunque dei problemi. Un'altra cosa che c'è impossibile sapere da ora, non abbiamo la palla di vetro, è anche questa questione della vicinanza al fiume, perché con il cambiamento climatico in atto, oppure che tutta l'aria ricade in zona di pericolosità e rischio di alluvione, addirittura che va dal medio, dal rischio medio all'elevato, al molto elevato, se potranno mai accadere esondazioni o allagamenti, tanto dall'ambire questo sito, e quindi però di riversare insieme eventuali sostanze chimiche. Si spera di no che non capiti, però anche a poche centinaia di metri, su a valle, c'è l'acquedotto di Punta Siepe, quindi speriamo che non succeda, ma con il cambiamento climatico in corso, insomma, è un po' difficile da credere. Comunque, la speranza è un conto, un conto sarà la realtà, appunto, che ogni tanto tra bombe d'acqua, piogge intense per più giorni, la siepe è tenuta costantemente sotto controllo dalla protezione civile e spesso va ad allagare anche alcune zone. È successo anche a Selvapiana, abbiamo delle foto nell'area sotto la discarica, diciamo così, perché l'inceneritore, come vi dicevo prima, è rialzato, e quindi insomma un po' di timore e un po' di precauzione ci dovrebbe essere anche in questo senso. E ci diranno, dice, ma se le costruzioni saranno rialzate rispetto al piano di campagna, magari non ci sarà più questo problema, perché effettivamente dovranno rimanere rialzate per uscire da questa pericolosità, se no non gli danno i permessi. Però insomma, anche lì vogliamo capire, questo rialzare questi edifici, questi silos che ci saranno, dove vanno a prendere poi anche gli eventuali volumi di compensazione per non peggiorare il rischio a valle, perché quando fecero la discarica i volumi di compensazione li hanno trovati lì a fianco scavando, infatti si vede che c'è delle differenze di livello, e dove vogliono proprio anche fare un pezzettino di pista ciclopedonale, e quindi per ora il terreno è lì finito, a fianco c'hanno una casa colonica, poi c'è un'abitazione addirittura, quindi dov'è che vanno a scavare per poter compensare questi volumi, non si sa. Insomma, speriamo vinca il buon senso.
Benissimo Katia, dai, fino a qui davvero grazie per le tante cose, speriamo anche noi che vinca il buon senso e sicuramente anche questa trasmissione vuole andare nella direzione di dare degli argomenti a questo buon senso, di articolarlo un po' se ci è possibile e umilmente insomma dipanare la matassa delle tante questioni che sono aperte, che d'altronde i temi della materia e dell'energia oggi ci costringono a fare chiarezza, fare approfondimento, tentare di entrare il più possibile nel merito delle questioni e farlo anche a volte un po' a gamba tesa con lo spirito critico e la critica del capitalismo sulla cassetta degli attrezzi. Quindi grazie per ora e passiamo ancora una volta la voce, la passiamo questa volta a Milena, delle associazioni e dei movimenti e dei comitati del territorio, anche di Val di Sieve in transizione. Con lei continuiamo appunto a porre, come dire, dei dubbi e delle ipoteche su quelle che sono le previsioni della Regione Toscana per il piano regionale dei rifiuti per il territorio di Selvapiana e vorremmo approfondire, se così si può dire, quello che è la narrativa, diciamo, della Regione Toscana, che in qualche modo ci racconta che questo impianto è necessario perché bisogna trattare in loco quella che è la frazione organica che invece ad oggi sappiamo viene mandata fuori regione. Sicuramente, o insomma in qualche modo ci sentiamo di dire che questo aspetto è anche in effetti rispettabile e una buona idea, mettiamola così, però insomma questo impianto, quello che viene proposto con tutto quello che abbiamo già detto fin qui attraverso le parole di Fernando e di Katia, è davvero così necessario, Milena?
Ciao Andrea e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Io sono Milena e lavoro con l'Associazione Val di Sieve, ma anche con Val di Sieve in Transizione, in particolare con il gruppo rifiuti di Val di Sieve in Transizione. Sì, come si diceva prima, l'idea di trattare in zona il nostro organico non è sbagliata, visto che ora viene trasferito fuori regione con dei costi che si potrebbero evitare. Sulla necessità di un impianto così grande ci siamo fatti una nostra idea, anche esaminando i dati forniti da ISPRA sulla produzione in Toscana, totale in Toscana, dei rifiuti urbani. Sappiamo che la media nazionale della frazione organica su tutti i rifiuti urbani è del 24%, mentre la media toscana è del 17%. Questo accade anche perché alcuni comuni non raccolgono l'organico, come succede ad esempio in alcuni comuni del Casentino. Ipotizzando che la percentuale della forzu possa aumentare e raggiungere la media nazionale del 24%, avremo in Toscana circa 520.000 tonnellate all'anno di forzu da trattare. Ora, tra gli impianti esistenti, in ampliamento, ammodernamento e mettendoci anche quello nuovo di Selvapiana, stando appunto ai dati di cui si diceva, si avrebbe in tutta la regione una capacità totale di trattamento di circa 900.000 tonnellate all'anno tra forzu e verde, tra impianti di compostaggio e biodigestori, quindi siamo quasi al doppio di ciò che servirebbe. Ora, a meno di non pensare che in futuro la popolazione sia spinta a sprecare più cibo con la scusa che tanto poi ci si fa il metano, la quantità di organico non dovremmo aumentarla, anzi sarebbe necessario incrementare le azioni di riduzione e di lotta allo spreco. Consumare e sprecare ancora più cibo di ora ci sembra una cosa completamente sbagliata in un mondo dove ci sono persone che muoiono di fame o dove non si riesce ad assicurare un'alimentazione corretta a tutte le famiglie. Ci viene in mente che forse si prevede di far arrivare in Toscana l'organico di altre regioni o stati, vista la remuneratività del gas che al momento è molto alta. In quest'ottica l'impianto di Selvapiana potrebbe anche essere di troppo. Quindi, in conclusione, l'idea di ricavare nuovi materiali utili dai propri rifiuti può andare bene, rispetta anche alcune direttive dell'Europa sull'economia circolare, ma un impianto sovradimensionato ci sembra pensato più in vista di futuri profitti che per risolvere utilmente un problema della comunità. Ribadisco, se si guarda ai progetti presentati per il piano regionale, se verranno tutti costruiti, la capacità della Toscana sarà fortemente sovradimensionata, con il rischio abbastanza evidente che potrà trattare rifiuti speciali provenienti anche da altre regioni. In questo modo utilizzerebbe risorse dei cittadini comuni per finanziare impianti destinati a fornire utili a chi le possiede. Tra l'altro, c'è da sottolineare che tra i progetti presentati e gli ammodernamenti e ampliamenti degli impianti attuali, Montespertoli, Peccioli, San Zeno, la capacità di trattamento dell'afforzo e del verde all'interno del lato Toscana Centro sembrerebbe già garantita. Quindi non capiamo bene perché accanirsi su un'area piccolina come quella di Selvapiana per rubare forzo a comuni che hanno già i loro impianti di riferimento. Poi sulla progettazione di Selvapiana c'è anche un'altra cosa da dire. Nel 2019, dopo lunghi mesi se non anni di incontri e trattative, il comune di Pontassieve, che è quello più grande della valle e il maggiore azionista di AER, approvò una delibera rifiuti zero che conteneva vari e ambiziosi obiettivi. Le associazioni che erano coinvolte erano pronte a partecipare con le loro idee, con le loro proposte all'osservatorio che la delibera prevedeva. Con una serie di manovre dilatorie e approfittando anche del periodo difficile del Covid, l'osservatorio non è mai stato fatto partire e l'amministrazione ha continuato a fare le sue scelte senza l'osservatorio. Eppure la stessa delibera prevedeva di impegnare l'amministrazione comunale a consultare l'osservatorio Rifiuti Zero in caso di decisioni che riguardavano le politiche sulla gestione dei rifiuti. E stabilire che impianto fare in quel sito ci sembrava rispondere perfettamente a tale scopo. Evidentemente l'osservatorio non era sentito come un arricchimento della partecipazione pubblica alle scelte, ma un po' come un inciampo sulla strada di altre scelte fatte in altri ambiti.
Ecco, anche questo in effetti, sì, Milena, ci sembra proprio come dici un aspetto sicuramente essenziale, una vicenda che ritorna ogni volta che si parla della collocazione e della natura degli impianti e dell'impiantistica, che è questo, diciamo, vulnus democratico per cui a decidere sono i decisori pubblici. Cioè, ci raccontiamo, insomma, che la democrazia attraverso il gioco delle forze politiche, delle elezioni e dei programmi elettorali è in qualche modo controllata dalla popolazione, ma la realtà ci sembra ad ogni passaggio sempre più insomma, sempre più lontana da queste dichiarazioni di principio, e l'esproprio di democrazia che viene fatto agli abitanti e ai cittadini, soprattutto di quelli dove gli impianti dovrebbero essere collocati, ci sembra sempre più evidente. E il caso forse anche di Pontassieve è abbastanza eclatante, perché se non sbaglio mi pare di ricordare che il comune di Pontassieve aveva aderito alla strategia rifiuti zero, insomma fosse uno di quei comuni. Quindi cerchiamo di capire con te se gli obiettivi, appunto, di un comune rifiuti zero sono stati perseguiti o no. Cosa ti viene da dire rispetto a questo?
Sì, il comune di Pontassieve aveva aderito a rifiuti zero, aveva approvato questa delibera. Con il senno di poi ci rendiamo conto che questo impegno fu preso nel periodo elettorale. Ci volle del bello e del buono poi per farlo mantenere. La delibera appunto fu approvata, però poi l'osservatorio non si è fatto. Non si è fatto il porta a porta, che era anche questo previsto nella delibera, e sospettiamo che tutto si risolverà con altri soldi spesi inutilmente con i famosi cassonetti intelligenti che finiranno come quelli stupidi. Discariche a cielo aperto di rifiuti depositati lì accanto in modo anonimo. L'esperienza ci dice che i cassonetti abbiano la chiavetta, che non ce l'abbiano. Il cassonetto stradale è un sistema che incoraggia l'abbandono abusivo e anonimo di sacchetti che contengono rifiuti di ogni tipo. Ci sono ora e ci saranno ancora, se non si utilizzano sistemi che incentivano la responsabilità personale. Tra le varie promesse fatte prima di prendersi i voti c'era anche un centro di riuso, che è uno dei passi della strategia Rifiuti Zero ed era uno degli obiettivi qualificanti della delibera. Progetto completamente scomparso dopo le elezioni. Ora un centro di riuso esiste in Val di Sieve, a Londa, ma lo hanno messo su e lo gestiscono i volontari del gruppo Rifiuti di Val di Sieve in Transizione, quelli che per anni lo avevano progettato con il comune. Lo hanno messo su loro, trovando loro i soldi, pagando ogni mese l'affitto, le utenze, utilizzando i proventi della cessione dei materiali e degli oggetti recuperati. Nel suo piccolo è un presidio sul territorio, è una realtà di successo anche, oltre a risparmiare diversi rifiuti alla discarica. Ma gli amministratori di Ponte Sieve non sono mai venuti neppure a visitarlo, eppure li abbiamo invitati molte volte. In tutta Italia i centri di riuso hanno il supporto dei comuni e dei gestori. Qui alla fine non è stato possibile. Quindi adesso lo spazio di Selvapiana viene tutto occupato da questo biodigestore. Anzi, verrà occupato spazio ulteriore, quando nello stesso preliminare al piano regionale si dice espressamente che per la gestione dei rifiuti non dovrà esserci ulteriore consumo di suolo. Come gruppo rifiuti avevamo anche proposto ad AIR una piattaforma di smontaggio RAE, di cui avevamo già fatto qualche esperienza nel nostro centro di riuso, che ha anche un laboratorio di riparazione di elettrodomestici, e avevamo praticato anche lo smontaggio. E al momento di queste piattaforme di smontaggio RAE non ce ne sono in Toscana, poi abbiamo visto che ce ne sono invece un paio nelle proposte per il piano regionale. Avevamo anche proposto di costruire una sinergia con vari enti e associazioni per tentare un esperimento pilota di rigenerazione elettrodomestici. Questo naturalmente sempre in maniera indipendente, fuori da quell'osservatorio che non si è fatto. Un comune che ha una delibera rifiuti zero dovrebbe impegnarsi più a fondo in una gestione finalizzata alla riduzione e alle buone pratiche. Invece in tutti questi anni di contatti con i sindaci della zona non si è potuto trovare uno spazio da affidare alle associazioni per un centro di riuso. Chissà, forse organizzando diversamente Selvapiana e riorganizzando un po' tutta la gestione, forse questo spazio si poteva trovare.
Credo assolutamente che tu abbia ragione, insomma, se si vuole le cose si possono fare, le dimostrazioni sono tante e come spesso si dice, insomma, è la volontà politica quella che manca o semplicemente va in un'altra o in altre direzioni. Io con questo ringrazio assolutamente Milena, che è stata la nostra diciamo ultima voce, ma ancora una volta ringraziando anche Katia e ringraziando anche Fernando, spero che per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici questo tra virgolette focus sulla frazione organica dei rifiuti e le previsioni del piano regionale dei rifiuti per Selvapiana sia stato abbastanza interessante, utile e chiarificatore. Direi che ci lasciamo per ora con questa con questo nostro terzo podcast per dare l'appuntamento della mobilitazione del 3 di settembre, di sabato 3 di settembre, dove dovremmo tutti e tutte recarci in Piazza del Duomo all'angolo con Via dell'Oriuolo, dove c'è la sede, insomma una delle tante e delle varie sedi della Regione Toscana, per un presidio che in qualche modo rispecchia e fa una fotografia di quella che è la situazione attuale. Da una parte di denuncia e di contrasto ad alcune previsioni del piano regionale dei rifiuti che, come sappiamo e come abbiamo visto anche oggi, tradiscono e vanno contro gli stessi dettami e le stesse linee guida, le stesse promesse di economia circolare contenute appunto nelle dichiarazioni politiche, ma anche in alcuni documenti scritti, in specie quelli provenienti dal livello istituzionale dell'Unione Europea, e dall'altra è anche di controproposte e di proposte dal basso formulate e fatte dagli abitanti e dai comitati. Su questo aspetto, diciamo, delle controproposte, delle strategie più efficaci individuabili e individuate dal movimento e dai movimenti Rifiuti Zero, rimando anche al secondo podcast, all'intervista che abbiamo fatto con Marco Paganini della CUB, che ha lavorato alla stesura del piano dei rifiuti dal basso, così è stato chiamato, tra il 2020 e il 2022, nella fase appunto dei lavori, delle discussioni tra movimenti, comitati e associazioni, e vi do appuntamento appunto a sabato 3 di settembre in Piazza del Duomo per questo presidio, che è nello stesso tempo senza pretese di un assetto accademico, ma è una lezione su quello appunto che sta succedendo, su questa enorme vicenda del piano regionale dei rifiuti, che ha ovviamente le interconnessioni obbligatorie con tutto quello che sta succedendo per quanto riguarda la crisi energetica e la crisi ambientale, nella quale siamo del tutto vittime per certi aspetti, dall'altra parte anche protagonisti, e questo protagonismo lo vorremmo esercitare in tutte le sue forme e in tutta la sua sostanza. Quindi a presto, sia con il presidio sia con le mobilitazioni che con le trasmissioni di Radio Wombat, anche la prossima settimana. Per quanto riguarda, diciamo, il livello delle intenzioni e delle speranze, vorrei dedicarmi ancora alla vicenda del piano regionale dei rifiuti, dando spazio anche a quello che è il percorso che alcuni comuni del lato centro, soprattutto Firenze e Prato, hanno già cominciato a intraprendere verso la costituzione di una multi-utility, cioè di un soggetto economico che vada a gestire insieme vari servizi essenziali come l'acqua, come appunto i rifiuti, come anche l'energia elettrica e probabilmente anche altre cose. Proveremo a parlarne con Sergio Benvenuti, ma questo appunto è il livello delle aspettative, vediamo se ce la faremo. Per tutto il resto ci vediamo il 3 settembre, e dalla stampa rassegnata anche questa settimana è tutto. Un grande ciao!